La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.
Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la settima ossessione. Oggi è mercoledì 1 aprile 2026, siamo arrivati alla puntata numero 27. Saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, sia in diretta che in differita tramite podcast. Una puntata con film molto interessanti, devo dire, e anche molto attesi per certi versi, e che potranno anche dire la loro in termini di incassi al botteghino. Tra l'altro parleremo proprio anche di come è andato il mese di marzo, visto che siamo all'inizio di un nuovo mese. Tireremo anche un po' le somme del box office del mese di marzo. Però partirei subito dal primo film di quest'oggi, che esce nelle sale a partire dal 2 aprile con Beam Distribuzione. Sto parlando de Lo Straniero, è il film, nuovo film di François Ozon, tratto dall'omonimo romanzo capolavoro L'Étranger di Albert Camus, e è stato presentato a Venezia nella scorsa mostra del cinema, e ci ascoltiamo quindi il trailer e subito dopo ne parliamo con il nostro Nicola Baraccani di Cinemando Blog.
Oggi sono tornata ai bagni. Ho chiuso gli occhi e ho sentito la tua testa posata sul mio ventre. Quando ho riaperto gli occhi non c'eri più. Perché hai ucciso quell'uomo? Perché hai distrutto la felicità che ci aspettava?
Lei porta il peso di un peccato di cui si deve alleggerire.
Di quello che ha fatto ci sono cose che ci sfuggono e per questo lei deve aiutarci a capirle. Per cominciare, lei è pentito di quello che ha fatto.
Perché aveva con sé una pistola? E perché è tornato proprio in quel luogo?
A volte anch'io mi chiedo se ti amo.
E cominciamo, come detto, con Lo Straniero, il nuovo film di François Ozon. Ne parliamo con Nicolò Baraccani di Cinemando Blog. Ciao Nicolò, benvenuto.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori. Piacere parlare di questo film. Finalmente esce.
Finalmente esce, forse uno dei... degli
un
ultimi
anno.
Esatto. Passano passate stagioni, è passato l'autunno, l'inverno, è arrivata la primavera, anche se non sembra, perché fuori più che il primo aprile sembra il primo novembre, penso anche più o meno dalle tue parti,
nella
splendida Emilia Romagna. Lo Straniero di François Ozon, dall'omonimo romanzo di Albert Camus. Quasi mai nessuno, penso, si era mai cimentato nel trasportare sul grande schermo questo capolavoro, considerato capolavoro della letteratura, e ci ha provato François Ozon in questo bianco e nero molto affascinante, e ci racconta la storia di questo personaggio, credo si dica Marceau.
Sì, Marceau.
Marceau. Lascio a te la parola per raccontarci.
Diciamo, a mio parere Ozon, che è sempre più imprendibile, sempre più versatile, sempre più eclettico, infaticabile anche, perché ormai ha un ritmo invidiabile, pazzesco, sembra quasi un Soderbergh francese. E, secondo me, riesce dove Luchino Visconti aveva fallito. Visconti aveva provato nel 67 a portare sul grande schermo Lo Straniero, ma a mio parere sbagliò completamente il casting di Marceau, che appunto diede a Marcello Mastroianni, che era troppo anziano già all'epoca per interpretare il personaggio. E parte proprio questa operazione, secondo me molto riuscita, di adattamento e di trasposizione all'oggi, non tanto nel setting, ecco, quanto proprio nelle tematiche e nelle intenzioni, del romanzo di Albert Camus, seminale ovviamente per la letteratura francese, parte, dicevo, proprio dal volto, dalla scelta dell'attore, che è un attore che si sta facendo strada, si sta facendo largo nel cinema francese, secondo me diventerà uno dei grandi, che è Benjamin Voisin, che abbiamo potuto apprezzare in Illusioni perdute, poi rubava completamente la scena e non ha vinto niente colpevolmente a Vincent Lindon in quel film non propriamente riuscito, che era Jouer avec le feu,
sì,
che adesso non mi ricordo come, anche quello passò a Venezia, non mi ricordo come è stato tradotto o comunque è stato adattato il titolo in italiano.
Noi e loro.
Noi e loro, sì. Esatto, in cui faceva una parte pazzesca, è pazzesco anche in questo film.
Ha fatto anche una serie Apple, forse
ha fatto anche una serie Apple molto bella,
sì, molto bella,
esatto,
sì.
Quella sul pasticcere alla corte,
sì.
Di Francia.
Sì.
E, appunto, è un film che si gioca proprio tutto sulla fisicità e sull'espressione, sul volto di questo protagonista magnifico. Fisicamente molto avvenente, molto seducente, ma dall'espressione completamente vuota, completamente assente, algida, fredda e anche un po' mortifera. E si parlerà proprio di morte in questo film perché c'è un omicidio, ma secondo me la prima grande intuizione di Ozon è proprio il modo in cui riesce a riportare sul grande schermo Camus attraverso un riconoscimento quasi logico, quasi ideale, cinematografico. Quindi lui in qualche modo fa dialogare Camus con una sorta di ideale equivalente della Settima Arte, che secondo me è Robert Bresson. E quindi fa un film bressoniano, con la sobrietà dei piani, il rigore compositivo, un controllo davvero meticoloso della messa in scena, l'attenzione per i gesti, soprattutto per i gesti minimi, che però diventano ovviamente assoluti e totalizzanti. Quindi fa proprio un film bressoniano, quasi un noir in piena regola,
sì,
in un'ambientazione totalmente aliena al noir, perché è un'ambientazione appunto desertica, tropicale, esatto,
sì,
siamo ad Algeri, e appunto traduce in qualche modo un romanzo così denso anche a livello di tematiche, a livello filosofico e anche a livello morale, appunto com'è il testo di Camus, con la precisione invece formale del cinema di Bresson. Quindi profondità e precisione sono le due parole che associerei appunto a questo film, che è un film sicuramente non di visione, diciamo, leggerissima, però a mio parere che non sbaglia nell'essere un adattamento pedante tanto per, diciamo anche fedele tanto per, perché appunto in questa fedeltà, che potremmo dire quasi, come dire, devota di Ozon, lui trova in realtà, per sua stessa missione, sua stessa anche intenzione, un legame anche con la contemporaneità e un legame con se stesso, con la memoria della Francia, dando anche dando la possibilità ad un personaggio che altrimenti non avrebbe avuto battute, non avrebbe avuto neanche spazio di parlare. E quindi lui lascia in qualche modo emergere le vecchie ferite, le ferite annose e non remarginate della Francia coloniale. Diciamo, e mette insieme in collegamento queste ferite, questo anche enigma esistenziale di Marceau, con l'enigma e con la discriminazione dei francesi in terra straniera.
Sì.
Quindi la vera discriminazione non la scrive soltanto a Marceau, come avveniva anche un po' nel romanzo, ma a tutta la società, che dopo è chiamato ovviamente a giudicare il suo crimine, che diciamo, è una società appunto francese, razzista, cieca, e quindi anche trasporta, diciamo, la colpa del singolo, dell'individuo, di Marceau, ad una colpa, diciamo, collettiva. Marceau altro non è che un frutto, un risultato di quella società, e in questo è appunto un film bressoniano, sì, totalmente bressoniano. Ecco.
Nelle atmosfere mi ha ricordato anche grazie a quel bianco e nero. Ora, all'epoca, sì, di Bresson il bianco e nero c'era solo il bianco e nero, quindi non c'era altra scelta, ma quel capolavoro di Bresson che tu sicuramente hai visto, come Diario di un ladro.
Certo, il riferimento appunto il punto è quello, quindi lui fa un grande adattamento di Camus nel fare un grandissimo omaggio a Bresson.
Esatto, esattamente. E, da Venezia non ha vinto niente, credo, se non ricordo male, appunto non vinse niente, anzi no.
Non ha vinto niente, infatti. Peccato, esatto, perché almeno una sceneggiatura al posto della mattina La mattina scrivo,
esatto,
l'avrebbe meritata.
E, tra l'altro, poi nella seconda parte del film, ormai sembra quasi nel cinema contemporaneo un genere nel genere, perché se tu pensi appunto al Fiello straniero, che vabbè si ispira appunto, anzi l'adattamento di un romanzo, o tu pensi ad Anatomia di una caduta, o tu pensi anche a Portobello, cioè tu forse avrai già capito a che cosa mi riferisco, a quella parte chiamiamolo legal drama, la parte, esatto, del tribunale, del dibattimento, di tutto quello che insomma attiene all'aspetto giuridico,
sì,
e che c'è presente,
anche.
Esatto, ed è presente anche qua. L'ha detto proprio Bellocchio, proprio presentando quella stupenda serie capolavoro che è Portobello, che invito tutti a
sottoscrivo.
È proprio un mettere in scena come se fosse una pièce teatrale, ecco, un'udienza all'interno di un
tribunale. Sì, la pulizia, sì, formale in quella sequenza, ricordo anche quella in carcere, sì, in cella,
sì.
A livello visivo è sicuramente uno dei film, e con Linklater è uno dei film, l'ultimo Linklater, Nouvelle Vague, è forse,
sì,
uno dei più curati, ecco, di questi ultimi mesi che vediamo in sala, però non è soltanto forma, ecco, questo è quello,
certo,
che ci tengo,
certo,
a dire, perché sicuramente molti diranno ma è un film di forma e basta, invece appunto riesce a ridare tutta la densità filosofica, appunto tematica, del contenuto del romanzo di Camus,
sì,
ovviamente non può farlo con le parole, lo fa con le immagini, facendo grande cinema, perché come inquadra il corpo di Voisin, come lo mette dentro appunto agli ambienti, ai set che costruisce, c'è un grandissimo appunto sforzo produttivo, anche ovviamente una grande produzione, una di quelle grandi produzioni francesi. Voisin è un regista di, diciamo, ammiraglio, ecco, del grande cinema francese,
della
nel mondo
francese, sì, sempre presente,
e riesce ad essere appunto a parlare al presente senza tradire il passato, che per chi fa un adattamento di un'opera scritta
in un'altra epoca,
in tutt'altra epoca storica, perché non parliamo di un'opera di neanche del, appunto, del secolo scorso, ecco.
Certo.
Non di ieri.
Lo straniero nelle sale a partire da giovedì 2 aprile, sarà BIM a distribuirlo nelle,
esatto,
sale. A proposito di sale, noi, caro Nicolò, rimaniamo nelle sale, perché svesti i panni di critico, di eccellente critico, rimandiamo appunto al tuo blog Cinemando, e indossi quelli invece di programmatore, analista di sale. perché ormai in questa stagione abbiamo preso ogni tanto appunto a fare il punto, scusate il gioco di parole, il punto della situazione su come stanno andando gli incassi in Italia. La prima volta l'avevamo fatto quando era novembre, penso, dicembre, c'è stato l'exploit di Checco Zalone, eccetera, e quindi gennaio sulla scia di Zalone è andato molto bene, ci sono state anche delle piacevoli sorprese, invece marzo, ahimè, ha fatto segnare il segno meno. Sì. Prendo i dati direttamente dalla pagina di Box Office Banful su Facebook dell'amico Fulvio Bennati, che proprio oggi ha pubblicato il post con i dati. Il mese di marzo, Nicolò, si è chiuso con poco meno di 5 milioni di ingressi, un calo del 15,5% e sul 2025 e del 15% sul marzo del 24.
Proprio pari.
Esatto, pari. Esattamente. Marzo 26 quindi resta sotto la media dell'ultimo triennio con un calo del meno 8,6%. Quindi
il
è ancora
è il confronto col 24, perché col 25 ci potrebbe anche ci stare, potrebbe ma stare. Col 24 che è stata un'annata
sì,
un'annata.
Sì, però pensa andare indietro prima del 2020, pre-Covid, il calo è allucinante, meno 40%, segno davvero che molte persone post-Covid al cinema non ci hanno proprio rimesso piede.
Mezzo paese ha smesso di andare al cinema.
Mezzo paese ha smesso di andare al cinema, ovviamente
ci hanno lasciati buona parte di quelli che una volta andava al cinema, ecco, potrebbe essere un'altra lettura questa.
Un
po' più fatalista, però.
Pensa che nel
stare.
Triennio gennaio-marzo 2017-2019 le presenze erano 8 milioni e 260.000, quest'anno invece al cinema da gennaio a marzo, dal 1 gennaio al 31 marzo, le presenze sono state 5 milioni e 400.000, cioè praticamente la metà.
Io ho però la mia solita critica che muovo, che ormai sì. Sono proprio detestabile, che i film vengono bruciati. Cioè se tu vai a prendere il calendario delle uscite di marzo,
sì.
Noterai che la prima settimana, e aprile praticamente stiamo rifacendo la stessa cosa, la prima settimana di marzo sono usciti 10 film, di cui almeno 6 erano film molto caricati, film molto attesi. C'era La Sposa, che poi si è rivelato
il flop,
ma anche quello sicuramente per la qualità, anche per il passaparola e anche per un po' il soggetto, l'idea alla base. Nouvelle Vague è praticamente scomparso dalle sale dopo una settimana. Finché secondo me poteva
avere poteva essere
esatto a confronto più. Io questo è un dato mio, è andato meglio la re-release di Fino all'ultimo respiro, che hanno fatto uscire lo stesso weekend, cioè sì. Siamo a distanza di pochi giorni di Nouvelle Vague proprio per fare questa operazione,
certo.
Esatto, è andata meglio la re-release di Fino all'ultimo respiro rispetto a Nouvelle Vague, quindi un film di 60 anni fa,
ma sai, questo l'abbiamo notato più volte, come certi film che tornano nelle sale a distanza di tempo, e sono i film insomma classici, a volte vadano nettamente meglio di tante novità che ci sono e che non riescono neanche a entrare insomma tra i primi, non dico esatto. I primi 10, ma anche tra i primi 20 e 30. Cioè il paradosso è proprio la settimana scorsa. Lo scorso weekend in Italia sono usciti 19 film, Nicolò,
sì.
Tu lo sai meglio
sì.
Di me, di cui 14 italiani. 14
sì,
italiani.
Non si è vista l'ombra.
Sono apparso un po'.
Tecniche.
Esatto, il dio dell'amore è quello che, insomma, anche grazie a un cast forse un po' più conosciuto, ma credo che già da questo weekend sparirà tra i primi 10. Però andiamo a vedere velocemente un po' quali sono stati i titoli che hanno incassato di più a marzo. Al primo posto c'è Jumpers, il film della Pixar, con quasi 5 milioni di euro. Segue
l'animazione, diciamo il settore family è quello
è sempre,
su cui bisogna
sì,
puntare,
perché
è quello in cui
sì,
l'offerta, la domanda è molto alta, e l'offerta, devo dire, in quest'anno è veramente molto bassa. Adesso arriverà Super Mario,
sì,
a colmare il vuoto, ma dopo Jumpers non c'è stato praticamente
però devo
niente.
Dire che siamo lontani anni luce dagli incassi che ci aveva abituato la Pixar, eh?
Certo.
Ma veramente lontana dalla luce, sì.
Si è un po' snaturata andando su Disney Plus per quel periodo. Diciamo,
esatto, devo dire che il film poi più visto, al secondo posto c'è Un bel giorno di Fabio De Luigi, 4.300.000 euro, anche questo un po' lontano dagli incassi precedenti dei film di De Luigi, che è vero erano usciti in altri periodi tipo durante le festività. Un buon riscontro ha avuto anche Un buon passaparola, che è fondamentale ancora, sembra strano, ma il passaparola al cinema è fondamentale per l'ultima missione di Ryan Gosling. Esatto.
E su cui non avrei scommesso nulla.
È vero, invece a livello mondiale sta andando alla grande.
Io ho scommesso che sarebbe stato un mini flop, ma in realtà no.
E ricordiamolo che ancora di più il successo è ancora di più da sottolineare, perché è un film originale.
Certo.
Cioè non arriva da un franchise, eccetera eccetera. Sì, anche questo è tratto da un libro, eccetera, però ecco,
diventerà
probabilmente un franchise, anche se per come è finito, vabbè, con qualcosa si inventeranno. È proseguito comunque anche il successo di Cime Tempestose, che l'Italia è stato uno dei mercati dopo il Nord America a essere più floridi per questa versione di Emerald Fennel.
Fin già scomparso dalla memoria
collettiva, anche a me, da quando sono uscito dalla sala. È andato benino, devo dire, anche il film di, e continua anche questo ad avere un buon passaparola, una buona media, il film di Rocco Papaleo, Il bene comune. E diciamo che la sorpresa delle sorprese, sicuramente, e forse anche per Universal, è stato Hamnet, che continua a distanza di ormai, devo dire, quasi due mesi ad essere stabilmente in top 10 con una bella media per incassi, ha raggiunto il totale di 4 milioni.
Credo che alla base ci siano anche dei rewatch, la gente che va a rivederlo.
Addirittura?
Sì, so per esperienza di persone che tornano a vederlo perché sono state, cioè, vengono toccate in maniera particolare, ovviamente dal finale che è costruito apposta.
Sì. La furba Chloe Zhao.
Sì, è un film che ha lasciato molto, devo dire, al pubblico.
C'ha davvero un'ottima media anche giornaliera, e quindi non me l'aspettavo. Io non ci avrei puntato più di tanto sul successo di
dal mio punto di vista di osservatore, cioè di spettatore, tengo a gioire per il completo disastro del testamento di Ann Lee
passato completamente inosservato,
ottimo. Questa è un'ottima notizia. Beh, ovviamente non dal punto di vista degli incassi, perché magari avesse fatto qualcosina in più, magari
esercenti, ma
come proprio cultore sono molto contento, perché
ce lo ritroveremo, credo, tra pochi giorni su Disney Plus, essendo Searchlight Pictures, probabilmente.
Ma verrà scartato anche lì, secondo me.
Ah, tu dici proprio non...
Sì. Secondo me non è un film...
Oppure uscirà senza promozione, sai, Disney ogni tanto dice arriva sulla piattaforma, probabilmente lo ritroveremo lì senza... che nessuno l'abbia richiesto, diciamo così. Va bene.
Devo segnalare il successo in chiusura del documentario su Jeff Buckley.
Ah sì, giusto.
Non ho visto. Sì. Ovviamente lì è dovuto molto anche al fatto che i prezzi sono più alti, perché il biglietto parte da 12 euro, però...
E poi anche dalla fanbase, diciamo.
Certo, però ecco, c'è questo interessante paradosso del fatto che le persone vogliono vedere cose che già conoscono, vogliono rimanere nella zona di comfort, però allo stesso tempo, se qualcuno rimane volutamente nella zona di comfort, appunto si urla alla mancanza di idee. Quindi c'è questo...
È vero, c'è questo contrasto qua.
Quando in realtà, se uno fa qualcosa di originale, di un po' sperimentale, ovviamente va male. Questo è l'equilibrio paradossale che stiamo vivendo in Italia, ma credo anche un po' in tutto il resto del mondo.
E vedrai che, insomma, proiettandosi un po' avanti, abbiamo detto che Super Mario, poi ne parleremo anche più avanti, che uscirà sicuramente, farà la voce grossa al botteghino nelle prossime settimane, però insomma ci avviamo anche verso un'estate in cui ci sono dei titoli molto forti, da Spider-Man all'Odissea di Christopher Nolan,
Il Diavolo Veste Prada. Io ho la sala
Jackson
vicino a me che è già piena oggi,
Piena per il primo giorno.
Spettacolo,
del 29 di aprile,
esatto, serale è già piena la sala, quindi secondo me io per il Diavolo Veste Prada
poi,
aspetto
poi esce anche in un weekend del primo maggio, quindi c'è il ponte, insomma,
esatto,
probabili grandi incassi, quindi sicuramente il box office che è stato un po' in affanno per il mese di marzo, tra metà aprile fino a aprile, insomma già da adesso un Super Mario, ma anche a fine mese ritornerà sicuramente florido, e noi tra un mese
ahimè a boccheggiare saranno soprattutto le sale d'essai,
i film italiani spariranno, perché come sai da a fine aprile, primi di maggio già spariscono, uscirà qualcosa che probabilmente verrà da Cannes, immagino Nanni Moretti, che forse
mi hanno detto che non è ancora certo che vada a Cannes,
certo che vada a Cannes, ok,
no,
magari ce lo teniamo per Venezia,
il film non è ancora pronto, poi sono pronto ad essere smentito.
Va bene, vedremo, perché poi tra l'altro la line up, come si dice, di Cannes, il programma sarà diffuso il 9 aprile nella conferenza che rifremo a Parigi. Nicolò, grazie di tutto, grazie, ti ho fatto fare tardi oggi, ma grazie perché abbiamo fatto anche il punto della situazione. Un abbraccio,
grazie.
Ciao Nicolò.
Ciao.
Pronti? E giro? Vabbè.
Il matrimonio è questo sabato, di cosa parlerai?
In che senso? Nel mio discorso?
Parlerai della prima volta che ci siamo incontrati?
Sì.
Ok, e il primo appuntamento invece?
Sì, certo.
Cazzo!
Non devi farlo tu il discorso.
Quindi diresti che Charlie è il tuo primo...
Amore?
Sì. Il tuo primo amore o la tua prima cotta?
Entrambe le cose.
Perché è così strano?
Ha 30 anni?
Sai... Vorrei dire qualcosa sulla sua risata. Perché, sai, è molto carina, ma è anche un po'...
Sgradevole?
Alessandro, prima di sposarci abbiamo fatto un gioco in cui confessavamo la cosa peggiore che abbiamo fatto.
Io dico la mia se lo facciamo tutti.
Giuri?
Che cos'è?
E allora alle 17.30 torniamo in diretta con la settima ossessione. C'è con noi Simone Fabriziani. Ciao Simone!
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Eccoci qua, oggi parliamo con te di due film che escono nelle sale questo fine settimana. Partiamo dal primo, che è The Drama, Un segreto è per sempre, il nuovo film di Christopher Borgli. Forse il nome non vi dirà niente, ma sicuramente i due protagonisti sì, che sono Zendaya e Robert Pattinson, che sono insieme, si stanno per sposare, però poi a un certo punto un segreto sconquassa la vita di coppia.
Eh sì, esatto. Abbiamo due star internazionali di grandissimo calibro, che sono appunto, come tu hai già detto, Zendaya e Robert Pattinson, e abbiamo un regista, Christopher Borgli, che è un cineasta norvegese che forse avete in realtà sentito nominare, perché ha fatto precedentemente due film molto interessanti. Uno era Sick of Myself e l'altro Dream Scenario, tra l'altro ultimamente con Nicolas Cage, e ancora una volta al suo terzo lungometraggio in un qualche modo si conferma l'autore europeo forse più vicino in un qualche modo a come dire, alla sensibilità del perturbante, del disturbante, direi, che ci ha un po' come dire, un po' insegnato negli ultimi anni un po' Yorgos Lanthimos. Ora, in breve, cosa succede in questo film, senza chiaramente entrare nel dettaglio? Lei, la interprete, il protagonista, il personaggio interpretato da Zendaya, è una commessa di una libreria, mentre lui, Pattinson, è invece il direttore di un museo. Si incontrano, si innamorano, stanno per sposarsi, ma in una serata tra amici in cui si gioca un pochettino a raccontare la cosa peggiore che si è fatta nella propria vita, il personaggio interpretato da Zendaya rivelerà un errore commesso nel suo passato molto importante, molto traumatico, che in un qualche modo, appunto, come tu hai già detto, sconquasserà non soltanto la fiducia reciproca che si era instaurata chiaramente nella coppia protagonista, ma avrà anche delle conseguenze sull'organizzazione stessa del matrimonio. Vi lascio chiaramente immaginare quali potrebbero essere le conseguenze. Ovviamente di questa rivelazione. Ovviamente più non posso dire dal punto di vista della trama, perché è meglio scoprirlo in sala.
Certo.
Esattamente. Ma è un film molto interessante questo drama, perché in un qualche modo nasce e viene tra l'altro trattato anche a livello di marketing come una commedia sentimentale in un qualche modo, ma invece nella forma e nel contenuto, e questo lo vedrete poi in sala chiaramente, si discosta totalmente da questa struttura classica, anzi questo film scardina in maniera molto intelligente, molto sarcastica ed ironica proprio tutte le convenzioni della classica rom-com statunitense, gettando ovviamente all'interno della narrazione delle dinamiche ovviamente molto contemporanee che ci fanno molto riflettere su quanto oggi diamo peso o non diamo peso tra l'altro alle nostre relazioni sentimentali, e questo non è che un bene, perché secondo me film che fanno riflettere anche dopo la visione sono sempre benvenuti.
Tu pensi che è un film, tu consigli di andare a vedere questo film in coppia oppure da soli? Perché magari poi all'uscita del film una coppia può cominciare a parlare e a dire ma tu c'hai un segreto che non mi hai mai detto.
Io direi che è consigliato sia a chi è chiaramente vabbè, è single o comunque vuole andare da solo, perché in un qualche modo potrebbe, come dire, instillare chiaramente, non so, delle paure legate a io non mi fidanzerò, né mi sposerò mai, ma consiglierei però anche alla coppia di andare in sala, perché secondo me aprire al dialogo onesto non è mai troppo tardi.
Non è mai troppo tardi, dici, ok. Va bene, andremo a vedere questo dramma che è distribuito in Italia dai Wonder, ma porta, come sappiamo, come classico distribuzione di iWonder, la firma di A24, anche in questo caso, come era anche il precedente film, i due precedenti film di Christoph Borgli. Tra l'altro Robert Pattinson e Zendaya sono venuti anche in Italia a promuovere, stanno girando un po' tutta l'Europa per promuovere questo film, quindi ci stanno a quanto pare anche puntando molto. Non sarà un grande film dagli incassi stratosferici, però probabilmente potrebbe dire la sua. Tra l'altro stavo pensando anche a quanto Zendaya e Robert Pattinson, poi sappiamo che davanti allo schermo e davanti agli obiettivi dei fotografi ci sono tutti volti sorridenti, li abbiamo visti pure nel programma della Di Filippi, ovunque a promuovere tutti belli sorridenti. Spero si stiano simpatici, perché tra l'altro loro sono protagonisti, cioè passeranno tutto il 2026 a fare promozione dei loro film in cui si trovano insieme, perché saranno pure insieme nell'Odissea di Christopher Nolan e nell'ultimo capitolo di Dune, dove appunto ci saranno insieme. Quindi io spero che per loro non ci siano segreti tra di loro, perché altrimenti avranno vita dura. Vabbè, comunque sono molto impegnati. Forse Zendaya non so se ha una famiglia, perché oltre a questi film poi la rivedremo anche in Euphoria, se non sbaglio.
Ma sì, la vedremo in Euphoria, la vedremo anche in Spider-Man,
insomma, esatto, ma è molto impegnata.
È veramente l'anno di Zendaya 2026.
Ma credo anche che poi questo film l'abbiano girato nei ritagli di questi blockbuster, perché credo non sia durato tanto la lavorazione di The Drama. Va bene, noi da The Drama, che esce oggi al cinema dal 1° di aprile, passiamo a un film che invece esce domani, giovedì 2 aprile, è il nuovo lavoro, il nuovo film. Terzo film da regista di quello che è conosciuto ai più come un attore, ovvero Bradley Cooper. Si intitola È l'ultima battuta. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con te.
$15 per un drink?
Ehi,
io.
Perché lei non ha pagato $15?
Si è iscritta all'open mic.
Guarda me, sembro un po' il tipo che ti dice che non funziona la ruota panoramica a Luna Park.
Dovrei uscire con uomini migliori. Il mio ex non mi faceva toccare le sue carte di Magic. Chiariamo un po' la serata. Quindi facciamo un applauso per Alex Novak.
È l'ultima battuta, caro Simone Fabriziani, il terzo film dal regista di Bradley Cooper, che esce nelle sale con Searchlight Pictures a partire da domani. Un film che stranamente non è passato, come i precedenti di Bradley Cooper, da nessun festival importante, se non a quello di New York, che insomma è un festival senza competizione, però insomma se ne sta parlando un gran bene di questo È l'ultima battuta. Tu che ci dici? Ambientato nel mondo delle stand-up comedy.
Sì, È veramente un film molto gradevole e che si discosta moltissimo dai due precedenti lavori, Dietro la macchina da presa di Bradley Cooper. Ricordo che Cooper, che ovviamente è un attore hollywoodiano appunto di un certo calibro e anche di una certa fama, aveva debuttato come regista, ma anche come interprete, ma anche come co-sceneggiatore e co-produttore nel 2018 nel remake, chiaramente ormai celeberrimo, di A Star Is Born, a fianco di Lady Gaga, seguito poi nel 2021 da il biopic Maestro, targato Netflix, con Carey Mulligan, che parlava appunto della vita di Leonard Bernstein, che erano due film ad alto budget che in un qualche modo raccontavano storie d'amore similari e che avevano come comune denominatore il mondo della musica in un qualche modo. Sia Star Is Born era chiaramente legato, come dire, all'industria della musica americana in un qualche modo, Maestro invece era legato alla vita appunto di Bernstein, che era appunto questo grande compositore di musica classica. Invece qui, con l'ultima battuta, Bradley Cooper torna a dirigere un film con un budget molto ridotto, molto piccolo, che invece non ha nulla a che vedere con la musica, anzi, come tu hai ben detto, effettivamente racconta la vita. Racconta parte della vita di questo comedian britannico di nome John Bishop, da cui appunto è ispirato il film, e lo racconta in un momento topico della propria vita, ovvero quando John Bishop era in crisi matrimoniale con la moglie e come dire, le conseguenze di questa crisi matrimoniale lo porteranno in un qualche modo ad intraprendere la carriera dello stand-up comedian, che è la stessa cosa che farà il protagonista del film, che è interpretato da Will Arnett, che è un bravissimo comico statunitense, sia di cinema che di televisione. Per chi magari non conosce Will Arnett, posso dirvi che è la voce famosissima e riconoscibilissima di BoJack Horseman, quella famosa serie animata appunto su Netflix, certo. Ma è anche stato la voce del Batman Lego, insomma è veramente un artista poliedrico, sì. Mentre la moglie è interpretata dal premio Oscar Laura Dern, insomma, quindi non stiamo parlando di bruscolini, insomma, come
ti
posso
dire. Certo, ecco. Certo. E si ritaglia un ruolo anche Bradley Cooper?
Un piccolissimo ruolo, esatto. Sì. Qui si fa un po' da parte, non è più protagonista, ma ha un ruolo molto minore in un qualche modo. Ed è molto interessante questo il film, l'ultima battuta, perché ragiona un po' sulla natura stessa della stand-up comedy, che in un qualche modo, come sappiamo tutti, è anche un po' incentrata sul raccontare in maniera sarcastica ed ironica gli alti e i bassi della propria vita, in un qualche modo, che è una cosa che ci ha anche un po' insegnato già quella famosa serie di Prime Video, che era La fantastica signora Maisel, insomma, quindi,
sì.
Come dire, esatto, la stand-up comedy è entrata di diritto appunto nel mondo del cinema e della TV con quella serie, e questo piccolo film di Bradley Cooper sembra in un qualche modo ancora una volta ribadire quanto effettivamente anche l'arte, in questo caso non più la musica ma l'arte stessa, quindi in questo caso la stand-up comedy, possa essere veramente terapeutica in alcuni momenti della propria vita. È un film molto piccolo, è un film molto ben scritto, molto ben diretto, recitato ovviamente in maniera dignitosissima dai suoi protagonisti, e consiglio di recuperarlo in sala, sì. Anche se credo che se ne parlerà purtroppo molto poco, ecco.
Sì, anche sì. Perché il film credo che esca a distanza di tanto tempo dal rilascio, insomma, nelle sale americane, sì. Si parla del 2000, film del 2025, dell'autunno 2025, quindi sì, davvero, sì. È strano che, insomma, Bradley Cooper l'abbiamo sempre visto, è vero, a Venezia, prima fuori concorso, poi in concorso con Maestro, forse questo film non ha colpito, si vede, Barbera, o insomma i selezionatori dei grandi festival del 2025, se no appunto quello del New York, che è un po' anche la patria della stand up, ecco, diciamo,
esatto.
Sicuramente la patria americana, dove da lì è tutto è nato praticamente da lì. Simone, noi non abbiamo finito ancora, perché dobbiamo dare uno sguardo, perché è sempre tempo di premi, no? Sono finiti quelli internazionali, adesso ci sono quelli italiani con i David Donatello, oggi sono state le candidature, però ti chiedo di aspettare 60 secondi,
sì,
per il traffico e poi parliamo appunto delle candidature David Donatello. Simone è sempre con noi.
Sì,
eccoci qua. Che tempo fa lì a provincia di Roma? Brutto, immagino.
Ma devo dirti, brutto, uggioso, invernale.
Terribile, terribile. Però le notizie sono buone, perché da sabato va a migliorare, vedo qua addirittura temperature di 23-24 gradi nel centro-nord Italia, quindi chi va fuori per Pasqua e farà il...
Bene, bene.
E Pasquetta dovrebbe trovare bel tempo, ecco, dai, ce lo meritiamo dopo questo freddo fuori stagione. Parliamo adesso delle candidature di Davide Donatello, il 6 maggio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna, quindi se tanto mi dà tanto finirà verso le 2-3 di notte il programma, visto la logorrea del buon Insinna. E sono state appunto annunciate in conferenza stampa le candidature di Davide Donatello, quindi io vado subito a leggere la categoria principe, che è quella di miglior film, che vede candidati 5 secondi di Paolo Virzì, Fuori di Mario Martone, La Grazia di Paolo Sorrentino, Le Assaggiatrici di Silvio Soldini e Le Città di Pianura di Francesco Sossai. Ti chiedo subito un primo commento e di dirci anche chi sono i favoriti di questa edizione numero 71 di Davide Donatello.
Sì, guarda, io a primo sguardo queste nomination appunto della 71esima edizione di Davide ci fa capire quanto quest'annata, ovvero l'annata del 2015, del 2025, perché sono chiaramente qualificabili i film che sono usciti regolarmente in sala entro il 31 dicembre 2025, mi sembra un'annata piuttosto debole in generale, elevata in un qualche modo da pochi titoli. Mi sembrano comunque i titoli che forse potrebbero giocarsi realisticamente la statuetta, ovvero La Grazia, chiaramente, di Paolo Sorrentino, già premiato ovviamente a Venezia, e un po' Le Città di Pianura di Francesco Sossai, che da quando fu presentato in una sezione collaterale a Cannes lo scorso anno effettivamente ha avuto un continuo passaparola anche di pubblico, quindi ha incassato anche abbastanza bene ed è diventato un piccolo cult del cinema italiano, e io farei molta attenzione effettivamente appunto al film di Francesco Sossai. Sì, esattamente.
Mentre per miglior regia ci sono esattamente gli stessi registi, tranne Paolo Virzì, che è sostituito in questo caso da Gabriele Mainetti per La Città Proibita.
Quindi, ti direi qui siamo chiaramente ai soliti due titoli, non vedo vincitori se non Sorrentino o appunto Sossai. Sì,
certo.
Mi sembra veramente un po' una stagione un po' scritta, ecco, in qualche modo.
Per gli attori protagonisti c'è Valerio Mastandrea, Claudio Santamaria, Tony Servillo, Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano, questi ultimi due proprio per Le Città di Pianura, che potrebbe davvero potrebbe portarsi a casa un bel po' di premi. Poi c'è Valeria Bruni Todeschi, che è candidata sia per 5 secondi di Paolo Virzì che per Duse di Pietro Marcello, quindi sì, insomma, tu dici un'edizione abbastanza scritta questa di Davide Donatello.
Sì, mi sembra veramente una corsa veramente a due cavalli in un qualche modo, ecco. Che non percepisco al momento film con passione maggiore di queste due, ecco, non qualche, poi si vedrà. Insomma, ci sono state delle annate in cui Davide hanno un po' fatto la sorpresa nella categoria principale, ma faccio veramente fatica a trovare il terzo titolo, ecco, in un qualche modo, che
magari ci sorprende Le Assaggiatrici di Silvio Soldini, non lo so.
magari è quello il film, e magari è quello il film. Cioè, cosa,
è avuto successo tra l'altro sto film.
Sì, tra l'altro, la differenza, sai, tra la nostra stagione dei premi, che è in un qualche modo quella americana, è che veramente per gli Oscar ne abbiamo due o tre mesi di cerimonie e premi precedenti che ci fanno capire, no? Lo sappiamo bene, no?
L'andamento.
Quantomeno i favoriti nelle categorie principali. In Italia non c'è questa cosa, e quindi si va un po' a sensazione.
Si va un po' a sensazione. Vabbè, il 6 maggio scopriremo quali sono i film vincitori. Ci tengo però a sottolineare una cosa: la conferenza stampa di oggi della presentazione dei candidati di Davide Donatello, edizione numero 71, è stata tenuta da tale Immacolata Boccia, che è capo ufficio stampa della RAI, che la ricordiamo per
delle
frasi a dir poco felice sul non credere a determinate cose successe a Gaza, cioè al negazionismo totale. Poi si dice
Tele Meloni, ciò che è accaduto
appunto. Infatti c'è anche un comunicato di Venice for Palestine, che era stata costituita questa associazione in occasione dell'ultima mostra del cinema di Venezia del 2025, che invita addirittura gli attori e le attrici, i registi, insomma i candidati, a boicottare questa edizione, perché davvero se si presenta con questa con questo incipit direttamente dalla signora Boccia, la negazionista Boccia, ecco, insomma, non si fa una bella figura. Mi dispiace per Pierre De Tassis, che insomma che è presidente ancora dell'Accademia del Davide Donatello, madonna, insomma, che sa il fatto suo. E vabbè, beh, comunque sì, questo è quanto.
È triste.
È molto triste, veramente molto triste. Simone, grazie, hai scritto ovviamente le recensioni di sì. The Drama, è l'ultima battuta sul tuo sito Words Today, e quindi certo, ti verremo a leggere lì. Un abbraccio, grazie Simone, a presto.
Grazie, ciao, di nuovo. Ciao a tutti, grazie.
Ciao, bestione! Volevi vederci?
Non muovetevi, salgo subito. La minestrina! Una puletina! Bururiru! E hanno morsa in una spuntatina! Arrivo! Ciao, Luigi! Come va, Mario? Ammirate! Ho fatto un capolavoro per la principessa Peach! Che ne pensate?
Bei colori! È una schifezza!
Alle 17.50 è ancora tempo di parlare delle uscite di questo lungo fine settimana, perché molti film escono anche oggi. Uno di questi è proprio quello di cui ci apprestiamo a parlare. Prima però vado a salutare Michele Scarperia. Ciao Michele.
Ciao,
eccoci qua. Io sto chiedendo a tutti che tempo fa, perché qua a Firenze è un tempo da lupi, ma immagino anche a Roma.
Anche da noi gennaio, c'è un vento che ti si porta via.
Dai, però ho dato prima una buona notizia, perché a Pasqua dovrebbe essere bel tempo, temperature più che gradevole, addirittura punte di 23-24 gradi. Dai, quindi passeremo una Pasqua, si spera, assolata e un po' più mite di questo tempaccio qua. Si passerà anche una Pasqua al cinema, perché ci sono tante uscite. Una di quelle è sicuramente quella che farà un exploit, si prevede, insomma, un exploit molto, molto consistente. Super Mario Galaxy. Abbiamo appena ascoltato il trailer, è il secondo film della serie di Super Mario, che nasce, come sapete, come dei videogiochi e arriva anche al cinema. Sono già arrivate, tu l'hai visto ieri in anteprima stampa, adesso ce lo racconterai e ci dirai la tua impressione, ma dall'America addirittura sono arrivate delle ferocissime, terribili critiche a questo film. Addirittura un critico americano si è spinto a dire: ma è davvero cinema questo? Quindi te lo chiedo a te, è davvero cinema Super Mario Galaxy?
Sì, per me è cinema. Ho recuperato anche qualche opinione estera e secondo me sono stati un po' troppo cattivi. Secondo me è un film superiore al primo, perché il primo non aveva una sceneggiatura. Cioè erano i personaggi che si muovevano seguendo meccaniche del videogioco, ma senza un vero costrutto narrativo. Qui secondo me si fa un piccolo passo avanti, per quanto sia sempre una narrazione per bambini relativamente piccoli, come è solito fare la Illumination, anche con i vari cattivissimi come i Minions, a quel target lì è diverso da Pixar o DreamWorks, però questo film secondo me si lascia guardare un po' più del primo, soprattutto per un grandissimo lato tecnico.
Ok, quindi tu dici che dal punto di vista del comparto tecnico, effetti visivi, è un passo avanti rispetto al primo?
Sì, il primo l'ho trovato molto più semplice, sia a livello narrativo sia a livello tecnico. Invece qua c'è proprio questa esplosione di colori, ci sono determinate scene di combattimento che sono proprio una gioia per gli occhi. Poi sì, narrativamente rimane poca
roba. Sì, ecco,
roba.
Raccontaci proprio in soldoni di che cosa succede in questo film, cioè in che cosa deve fare Super Mario. Immaginiamo, perché chi ha giocato a Super Mario sa che qual è lo scopo finale, cioè sconfiggere Bowser
sì,
e liberare la principessa Peach, quindi immagino che questa sia la trama.
Sì, qui non è la principessa Peach, che era quella del primo film, avviene rapita un'altra principessa.
Un'altra principessa, ok.
Un'altra principessa che è un personaggio molto noto e molto amato dai fan dei videogiochi.
Sì.
E Mario e Luigi, ormai questa coppia assodata dal primo film, con l'aiuto di Peach devono sconfiggere il figlio di Bowser. per liberare la principessa.
Okay. Quindi immaginiamo già che ci riusciranno, la principessa, insomma, l'happy ending scontato.
Sì, c'è tanto fanservice, più del primo film.
Ancora di più. Però allora ancora ti devo dire, tu sei nettamente più giovane di me, però Super Mario è stato un videogioco trasversale che davvero dal momento della sua uscita, ancora adesso, a distanza di tanti anni, più di mezzo secolo, continua a essere amato davvero da grandi e da piccini, e ad avere un grande successo. Tu hai, penso di sì, perché ognuno di noi nella vita, anche i non amanti dei videogiochi, io ricordo insomma che da giovane magari qualche videogioco giocavo, non tanto, però ci giocavo ai videogiochi. Super Mario era tra i miei favoriti, e se ci giocassi ancora mi divertirebbe ancora. Tu c'hai un ricordo di Super Mario, dell'aver giocato a Super Mario?
Sì, anche perché Super Mario Bros, proprio il primo, per il Nintendo DS, perché siamo di un'altra generazione, avevo il Nintendo DS, certo. È stato il primo videogioco che io giocai da bambino.
Ah, il primissimo, vedi?
Il primissimo.
Hai debuttato proprio con Super Mario.
Io invece tuttora non disprezzo.
Che tuttora non disprezzi, sì. Io l'ho poi avuto con la Wii, con i nuovi... Io sono stato un fedele della Nintendo dopo tanta PlayStation. Però devo dire, ecco, che Super Mario è un'icona. Se tu pensi ai personaggi dei videogiochi, al primo posto metti sempre Super Mario, che resiste ad ogni generazione. Tu pensi invece a un personaggio come Lara Croft, del videogioco di Tomb Raider... Sì, è un personaggio conosciuto, eccetera, però insomma ha avuto il suo exploit e poi lentamente è andata scemando, anche se so che è in lavorazione un film proprio su Lara Croft per rilanciare i franchise. Super Mario resta sempre nei secoli dei secoli. Hai scritto la recensione per Super Mario, Michele?
Sì, l'ho scritto su Cinemio questa volta, però è online.
È online perché non c'è embargo, cioè l'embargo era praticamente non c'è stato, insomma, sono già disponibili, anche perché il film è nelle sale proprio a partire da oggi. Va bene, caro Michele, ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una buona Pasqua.
Grazie a voi, ciao. Buona Pasqua e Pasquetta.
Ciao.
Salve, sono Jerry Landegger.
Ce l'hai la macchina?
È qui fuori, una Sierra color ambra, nuova di zecca.
Dobbiamo rapire tua moglie.
Suo padre è ricco da far schifo.
E allora chiedili direttamente a lui.
Si tratta di questioni personali, sapete, no?
Questioni personali?
Tesoro?
Wait, sono Jerry. Senti, ti devo parlare. È successa una cosa, oddio, è terribile. Senti, ti devo parlare.
Io ho dato ordine di cercare una Sierra con targa che inizia con ST, ma niente segnalazioni.
Non penso di poter condividere del tutto la tua linea investigativa. Credo che con ST abbia voluto indicare un'altra cosa, senza targa.
No, hanno detto che non vogliono sbirri.
Qui c'è la seconda vittima, quindi abbiamo un agente che ferma qualcuno.
Questa macchina è nuova, signore.
Certamente, agente. Forse ancora di nuovo.
Segue uno scontro a fuoco. Questi due stavano passando e vengono uccisi con calma uno dopo l'altro.
Chi mi garantisce che la rilascerà?
Non abbiamo scelta.
Ciao, tesoro.
Ti ho portato qualcosa da mangiare. Cosa c'è lì dentro, l'ombrico?
Sì.
Come sta, Jim?
Chi è
Gina? Mia moglie.
Non è un pesce d'aprile, non è un pesce d'aprile, ve lo dico, ma è la verità, perché Jacopo Fioretti è tornato con noi in diretta, eccolo qua, buonasera Jacopo.
Mi dispiace per voi.
No, ma che ci dispiace, a noi ci fa grande piacere, anzi grazie come sempre, ci sei stato anche in differita con i tuoi preziosi contributi nelle ultime settimane, però è un piacere essere con te. Ho chiesto a tutti che tempo fa nella propria città, a Spoleto e dintorni, tempo brutto.
Ma Spoleto e dintorni ha deciso di perdere improvvisamente 11 gradi da un giorno all'altro.
Che meraviglia.
Ha nevicato per due giorni.
Ah, pure nevicato a Spoleto, pensa te. Senti, ti chiedo subito di spostarti un attimo, perché va via un po' la comunicazione, però ecco, devo dire sì che
adesso.
Ecco, sì, il tempo è veramente brutto in ogni dove, però a Pasqua tieni duro, perché a Pasqua hanno detto che c'è il sole, quindi ragazzi,
vero?
Magari chi ci ascolta il podcast il giorno di Pasqua lo può confermare, gli amici che stanno ascoltando il podcast il giorno, sicuramente fa meno freddo che a Fargo.
Ah beh, certo, a Fargo è incredibilmente freddo. Sì,
fa molto meno freddo, perché quella che andiamo a raccontarvi adesso...
Dipende quale Fargo, però se in Minnesota o in Nord Dakota.
Ma siamo lì, nel Minnesota. Sì, cominciamo dal Minnesota, perché quella che Vi raccontiamo una storia vera e quindi i fatti esposti sono accaduti nel 1987 nel Minnesota. Su richiesta dei superstiti sono stati utilizzati nomi fittizi per rispettare le vittime, tutto il resto è stato fedelmente riportato. Questa è la frase geniale che aprì questo film, che compie 30 anni quest'anno, 1996-2026, capolavoro dei fratelli Coen, Fargo, che tu adesso ci racconti.
Beh, è il primo film importantissimo dei fratelli Coen. Il primo film viene dopo Barton Fink, mi pare che è il sesto film, però è il primo film importante riconosciuto, cioè il film in cui i Coen si giocarono tutto, perché venivano da un film come Misery Walk, che erano stato diversi soldi, 25 milioni di dollari, insomma diversi soldi, e quindi era stato un flop, e dovevano in qualche modo riuscire a riscattarsi. E quindi che decidono di fare? Decidono di fare un noir, che non è un noir, un horror che non è un horror, una commedia che non è una commedia, cioè un film che è tutta quanta una dissuasione, una contraddizione anche sulla realtà, perché infatti, come hai brillantemente detto tu poc'anzi, il film comincia con questo disclaimer che parla di eventi reali e poi termina con una frase che invece smentisce tutto quello che è stato detto prima, quindi è tutto quanto una contraddizione. E il film va benissimo, il film successivo questo sarà Il Grande Lebowski, quindi capite che da qui in poi inizierà, diciamo, a livello, diciamo, universale il riconoscimento e la filmografia della parte più importante dei fratelli Coen. Ed è un film invece molto intimo, il che è incredibile, perché i Coen sono del Minnesota, anche se il film è di Fargo in Minnesota, ma Fargo è Nord Dakota, però in questo caso in Minnesota, sì. E parla di come loro percepiscono il Minnesota, di come percepiscono la gente del Minnesota, ovvero delle persone che, come la neve, anche questo citato da te poc'anzi, tendono a nascondere con un bellissimo sorriso, con una bellissima giovialità, con un modo meraviglioso di pensare alla vita quotidiana, tutto quello che invece è di violento e tutto quello che vive invece nel sottosuolo, che loro fanno venire alla luce tramite un protagonista antagonista, che poi va in conflitto con la poliziotta, che è la protagonista positiva, interpretata da Frances McDormand, che vince anche l'Oscar, mi sembra, per questo film, sì. Con un protagonista che appunto sembra sempre sorridente, sempre gioviale, un uomo che paga i conti, che va a lavorare, un uomo della middle class, che invece in realtà è uno che è pieno di debiti e che farebbe qualsiasi cosa di guadagnare dei soldi, anche a soldare due malviventi per mettere in scena un rapimento e poi casomai chiedere un riscatto. Quindi è un film che in un certo senso va anche ad indagare quell'idea anche un po' che fece anche un po' Lynch, di cui noi abbiamo parlato ampiamente durante i suoi film, di andare a scavare quel sottosuolo che era oltre l'apparenza del piccolo sogno della provincia americana, e invece nascondeva una incredibile violenza e una totale assenza di amoralità. Lo fanno con un linguaggio iconoclasta, un linguaggio comico, un linguaggio satirico, un linguaggio che punta appunto alla alterazione sulla realtà, soltanto per tornare poi alla grande lezione del cinema dei Coen, che è quello in cui la realtà è la cosa più incredibile del mondo, nel bene e nel male.
E tra l'altro questo credo sia uno dei primi film della cinematografia, diciamo, americana contemporanea, in cui le caratteristiche tipiche del noir e del crime sono completamente rovesciate per darci una visione del male non seducente come era secondo me fino a quel momento, è stata anche molto negli anni 80-90 in certo cinema americano, ma un male completamente stupido, inetto.
Sì, inetto, miserevole, oserei dire quasi, sì, sì. Assolutamente sì, perché vanno a sdoganare tutta l'idea anche del noir inteso come meccanismo che va a dare una fascinazione, quindi è proprio il meccanismo contrario. Di solito il noir, quando è classico, quando è strutturato, quando è lineare, crea questa fascinazione che passa attraverso l'atmosfera, ok? Qui invece loro desaturano tutto quanto, anche a livello di colore, no? Con grande lavoro di Dickens in questo senso, che è il direttore della fotografia, ma con l'uso appunto anche della neve, e quindi tendono proprio a disinnescare, a coprire questo senso qua. E quindi questo è già un meccanismo visivo con cui loro invertono tutti i generi. In questo caso, sì. Forse c'è anche un richiamo a le distese del western, le distese della frontiera, certo, fittizia, certo. Perché è fatta di nere, appunto, anche questo, no?
Sì, sì, sì. E poi quel titolo Fargo, sì, la cittadina, ma se lo dissezioniamo, cioè far più go, andare lontano. Fargo.
Talmente entrata nella storia, insomma, che poi ci ha dato anche il nome alla serie antologica.
Ha dato la serie antologica, esatto, che è durata 5 stagioni, una bellissima serie, tra l'altro, la cui prima stagione riprende un po' vagamente, c'è sempre la valigetta nascosta, poi vabbè, le cose andranno un po' diversamente, ma È molto simile al film, poi è antologica perché ogni stagione racconta una storia diversa, e ambientata anche questa in periodi diversi, con attori anche molto famosi, che credo potrebbe continuare. È una serie scritta dall'ottimo Noah Hawley. Va bene. Caro mio Jacopo, grazie di esserci stato anche questa settimana, questa volta in diretta, e speriamo di risentirci nuovamente in diretta la prossima settimana. Passa una buona Pasqua.
Anche a voi, anche a voi.
La neve si scioglierà non solo a Fargo, ma anche a Spoleto e dintorni.
Speriamo, via.
Ti abbraccio, Jacopo, buona Pasqua.
Buona serata.
Ciao. Le 18:03, mi sono chiuso il microfono, non capisco perché. 18:03 è terminata la settima sessione di oggi, la puntata 27, che riascolterete domani sul sito, troverete domani il podcast sul sito Nova Radio, che è novaradio.info, e poi come sempre da venerdì arriva anche il podcast sulle piattaforme di streaming audio, Spotify, eccetera eccetera. Restate su Nova Radio, vi auguro una buona serata.